Come sono stati dati ai Jobs Act?
Stavolta devo dire che poi sembra di moda la casa, raccontare.
Confirms the continued strengthening of the economic expansion
in Europe. E allora vada via. Se ne vado dall'Italia.
E basta con queste stronzate. Contro le narrazioni tossiche, noi restiamo.
Allora, bentrovati, buongiorno a tutti e a tutte. Siamo qui in studio virtuale con Andrea. Ciao Andrea.
Ciao Vincenzo, ciao a tutti gli ascoltatori.
E siamo qui per registrare la quarta puntata di Equilibrio Precario, la rubrica di approfondimento su temi, diciamo, economici e sociali a cura della campagna Noi Restiamo. E vi ricordo che appunto potete trovare le puntate precedenti sul nostro sito noirestiamo.org e potete trovare in generale tutte le nostre attività sulla pagina Facebook, appunto, Noi Restiamo. E questa settimana ci occupiamo di un tema che, come dire, è un tema caldo, perché è un tema che sta attraversando la campagna elettorale che è in corso. È un tema su cui c'è molta comunicazione ideologica da parte di chi sta al governo, ed è appunto il tema del lavoro. E, abbiamo pensato con Andrea appunto di dedicare un po' un approfondimento alla questione del lavoro, perché è una su cui appunto ci siamo occupati da parecchio tempo e su cui sta avvenendo una sorta di mistificazione, dovuta anche al fatto che dopo anni, diciamo, di crisi il PIL italiano è tornato a crescere e quindi insomma sembra che siamo in recupero, no? Giusto Andrea?
Esattamente, proprio come dicevi te, in questo periodo di campagna elettorale che si cerca di vendere mediaticamente la favola della ripresa economica. Ovviamente questa viene affidata a qualche punto percentuale positivo per la crescita del PIL, che si tratta di una crescita basata su una congiuntura economica a livello internazionale favorevole, ma che comunque non rispecchia in alcun modo una ripresa strutturale dell'economia italiana, che dopo più di 10 anni è ancora immersa in una fase di crisi che sta diventando sempre più profonda. Pertanto quello che arriva in Italia è soltanto una qualche briciola di quella che è una crescita più sostenuta all'estero, e quindi parzialmente si riesce a beneficiare di questa crescita di PIL. Ovviamente dietro questi dati positivi dal punto di vista meramente statistico si nasconde realtà oggettiva del mondo del lavoro, che sta diventando sempre più critica, e questa possiamo valutare soltanto analizzando la qualità del mondo del lavoro, e infatti possiamo parlare di una precarietà che si sta estendendo a tutti i settori, a tutte le fasce d'età. Quindi è necessario assolutamente smontare, come dicevi anche tu, questa mistificazione della ripresa economica come risultato positivo, come un buon frutto dell'applicazione delle recenti riforme del lavoro, in particolare al Jobs Act.
Ecco, perché tu, scusa, dicevi appunto, parlavi giustamente della qualità, perché diciamo uno dei trucchetti di comunicazione che è stato utilizzato dal governo è stato quello di puntare un po' l'enfasi sul fatto che c'è stata una ripresa in termini quantitativi, diciamo, di numeri di posto di lavoro, e collegarlo appunto al Jobs Act. Il problema è che questi posti di lavoro non sono posti di lavoro a tempo indeterminato, anche se sappiamo che questo termine non ha più molto senso da quando il Jobs Act ha introdotto l'abolizione dell'articolo 18 e quindi la possibilità, diciamo, di licenziare anche chi ha contratti a tempo indeterminato, ma è appunto, come dicevi tu, un lavoro precario, giusto?
Sì, esattamente. Se l'Istat ha registrato a novembre del 2017 il più alto livello di numero, il più alto livello di occupati in Italia dall'inizio delle serie storiche, è pur vero che viene registrato occupato anche chi ha lavorato una sola ora a settimana, quindi già questo è un problema di base. Però al di là di questo, come giustamente ricordo, nella maggior parte dei contratti che sono stati attivati negli ultimi 3 anni riguarda contratti a tempo determinato. Non soltanto questo, contemporaneamente calano quelli a tempo indeterminato e si assiste alla crescita di tutte quelle forme legalizzate di precarietà che cadono all'interno della categoria di lavoro a tempo determinato, ma sono veramente forme di nuova schiavitù e di sfruttamento. Parlo in particolar modo della somministrazione, del lavoro a chiamata, dell'apprendistato, di tutta una serie di lavori part-time che sono sempre più precari e mal pagati.
Ecco Andrea, sei stato molto...
Una norma quotidiana, quindi non si tratta più di una forma atipica di lavoro, ma di una forma che sta diventando sempre più normale e standardizzata.
Ecco, sei stato, penso, chiarissimo. E tra poco torneremo a parlare appunto di dati sul mercato del lavoro. Adesso facciamo intanto un piccolo intervallo musicale e ci risentiamo tra pochissimi minuti. Ok, siamo rientrati in studio, appunto siamo qui nella rubrica Equilibrio Precario, a cura di Noi Restiamo, siamo Vincenzo e Andrea e stiamo parlando di lavoro, appunto un tema che, come dicevamo in precedenza, è un tema caldo, è un tema su cui si gioca una parte della campagna elettorale e stiamo cercando un po' di smontare una serie di miti e leggende che circondano l'efficacia di deregolamentare il mercato del lavoro. E Andrea giustamente ci stava dicendo che appunto la caratteristica ormai del mercato del lavoro, il dato strutturale appunto è quello della precarietà. E appunto diceva Andrea che il Jobs Act non ha fermato questa tendenza, anzi sembra averla aumentata, giusto?
Beh, di sicuro è necessario ricordare che la flessibilità non nasce e non viene introdotta dal Jobs Act in Italia, ma è un processo che comincia dagli anni 90, dalla legge, dal pacchetto 3, o da tutta una serie di riforme che hanno visto nel tempo indebolire i diritti e le tutele per i lavoratori. Ovviamente il Jobs Act è il culmine di tutto questo percorso, in quanto introduce una forma contrattuale il contratto a tutele crescenti, dove le tutele rimangono soltanto nel nome, sulla carta, ma non c'è nulla a livello pratico. E quindi, a mio avviso, si può identificare nel Jobs Act uno dei fattori chiave e determinanti del peggioramento delle condizioni di lavoro per gran parte dei lavoratori, soprattutto perché ha contribuito a un aumento dell'occupazione drogato dagli sgravi contributivi a favore del datore di lavoro. Ovviamente bisognerà valutare, anche se abbiamo già qualche dato per poter cominciare ad analizzare quali sono gli effetti, cosa succederà quando i rubinetti cominceranno a essere chiusi, quando arriveranno meno incentivi alle imprese. Quindi tutta quella serie di contratti che sono stati attivati verranno immediatamente chiusi. E come ricordavi anche te, dato che è stato abolito l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, sarà molto più facile licenziare. Quindi non si tratta soltanto di una precarietà in entrata, ma anche di una precarietà e di una flessibilità in uscita.
Ma guarda, infatti mi sembra proprio che quella questione, appunto, anche degli incentivi sia poi la cifra di questo governo, che ha fatto della politica fiscale fatta a mance sostanzialmente la sua caratteristica principale, e nel senso che oltre agli incentivi appunto per l'occupazione abbiamo avuto una serie di bonus vari per cercare di accattivarsi il favore degli elettori. Tra l'altro, una cosa che ricordo aver letto in uno studio qualche tempo fa è che, a dimostrazione appunto di quanto il Jobs Act poi non faccia che acuire diciamo le tendenze strutturali a andare verso il basso nella catena del valore dell'economia italiana, è che appunto la maggior parte degli incentivi e delle assunzioni si è concentrata in settori a basso valore aggiunto, come il turismo, la logistica, di cui peraltro abbiamo trattato nella puntata precedente, che appunto il che dimostra che ancora una volta, diciamo, il tipo di ripresa è una ripresa che probabilmente, come poi è evidente dai dati sui contratti precari e sulla proliferazione appunto di forme di contratti assolutamente mal pagati, dimostra appunto che l'economia italiana soffre strutturalmente di questa situazione, e certo misure come il Jobs Act non aiutano. In più appunto ci possiamo aspettare magari anche che questo abbia contribuito a indebolire ulteriormente la capacità contrattuale dei lavoratori e dei sindacati, che già non era particolarmente alta in Italia, giusto?
Beh, esattamente come dici tu. A questo vorrei anche legare il fatto che si assiste anche a uno smantellamento del welfare sociale a livello universale, favorendo la contrattazione a livello aziendale, che ovviamente indebolisce nettamente i lavoratori e rischia di creare una guerra, una faida tra lavoratori degli stessi settori o comunque all'interno della classe lavoratrice. Quindi viene meno tutta un'unità che può comunque portare alla sottoscrizione di contratti migliori. A fianco di queste situazioni abbiamo comunque un incremento delle ore lavorate e una riduzione del salario, quindi c'è un peggioramento netto e costante all'interno del mondo del lavoro, che esce anche dalla dimensione dell'impresa, della fabbrica, con la riduzione di tutto quello che è il salario indiretto e differito, che è legato al welfare, alla spesa pubblica. Quindi si tende a favorire uno sgravio contributivo per le imprese, ma nello stesso momento si taglia la spesa sociale, la sanità, l'istruzione e tutta un'altra serie di misure indirette per i lavoratori.
Ecco, proprio fra i lavoratori, diciamo, una componente che penso ha sofferto ancora di più degli altri la crisi è forse quella giovanile, nel senso che, come sappiamo, durante la crisi la disoccupazione giovanile è schizzata alle stelle, arrivando a toccare punte del 50% nella fase più acuta. E oltre a questo c'è stato una serie di altri indicatori che colpiscono, perché fanno capire quale sia la condizione giovanile, come ad esempio l'aumento del tasso di emigrazione, cosa che ovviamente noi abbiamo, è una parte fondamentale della nostra campagna come attenzione, che ha coinvolto non solo ma anche una componente significativa di giovani. E se il tasso di disoccupazione giovanile è un po' sceso, mi sembra, durante la crisi, negli ultimi tempi, mi sembra che comunque, appunto, i dati ancora non siano buoni, giusto?
No, parliamo sempre di un tasso di disoccupazione giovanile che è superiore al 30%, e in Europa è secondo soltanto a Grecia e Spagna, dove la situazione è ancora più drammatica. Ritornando sempre al discorso dell'occupazione, poi, che bisogna valutare, anche qua abbiamo l'esplosione di contratti a termine e comunque a bassa retribuzione, dove effettivamente il lavoro viene retribuito, perché si può anche arrivare a forme di lavoro gratuito. Ultimamente abbiamo assistito a tutto, che va dall'alternanza scuola-lavoro, che okay, quello è un discorso un po' più complicato relativo alla buona scuola, ma poi alla fine abbiamo visto anche con la garanzia giovani che ci sono stage e tirocini che non vengono retribuiti, si parla soltanto di un rimborso spese quando si riesce ad avere, è molto misero. Per quello che riguarda invece proprio le assunzioni dei giovani under 29, anche qua c'è un netto crollo del numero di contratti a tempo indeterminato, esplosione di quelli a tempo indeterminato. Giusto per dare qualche numero, si passa da 1 milione di contratti nel 2015 a più di 1,5 milioni alla fine del 2017. Questo con un saldo positivo per la crescita dei contratti a tempo dopo determinato e nettamente negativo per quella a tempo permanente.
Ecco, Andrea, tu citavi proprio la garanzia giovani, su cui di recente è uscito un articolo sul Fatto Quotidiano. A questo punto andrei un attimo in pausa con un altro intervallo musicale e poi torniamo e ci concentriamo un po' su questa garanzia giovani. siamo tornati in studio e appunto in questa puntata di Equilibrio Precario parliamo di lavoro e finora Andrea ci ha discusso, presentato una serie di dati abbastanza drammatici su la situazione dell'occupazione in Italia e su quanto appunto il Jobs Act e le varie riforme del mercato del lavoro messe in atto dal centro-sinistra, diciamo, e dal centro-destra a partire dalla fine degli anni 90 abbiano avuto un effetto deleterio. E Andrea citava prima appunto tra i vari fattori che non hanno funzionato negli ultimi anni la cosiddetta garanzia giovani. E, la garanzia giovani in effetti è un tema interessante perché è stato forse il primo tentativo negli ultimi tempi coordinato a livello europeo di affrontare il fenomeno dei cosiddetti NEET, questo termine che abbiamo imparato a conoscere, no? Sono i giovani che non studiano, non lavorano, non guardano la TV e che sostanzialmente sono cresciuti in maniera esponenziale non solo in Italia ma in tutta Europa, in particolare nei paesi del sud Europa, dove i numeri hanno toccato picchi interessanti, no? Qua avevi qualche dato, Andrea?
Sì, per quanto riguarda i NEET in Italia il fenomeno è particolarmente significativo. Abbiamo visto una crescita del tasso di giovani che non sono in nessun percorso formativo e sono disoccupati, che è cresciuto e ha raggiunto picchi del 40% durante la crisi e che adesso sta lentamente diminuendo. Pur vero però che la situazione rimane tuttora drammatica, in quanto la condizione di NEET diventa permanente, è molto difficile uscire da questo stato e soprattutto all'interno dei NEET è molto forte l'incidenza dei giovani che sono disoccupati a lungo termine, quindi da più di un anno. Quindi anche tutta quella serie di misure che sono state messe in campo come politiche attive del lavoro hanno lasciato un po' il tempo che trovavano, quindi richiedo anche a te una valutazione più generale di quelli che sono stati i successi, ma direi più che altro di insuccessi della garanzia giovani.
Sì, direi che la traiettoria di garanzia giovani è abbastanza significativa, nel senso che appunto è stata un'azione coordinata a livello europeo, ironicamente appunto come se ci si fosse accorti che dopo aver chiesto di implementare durissime misure di austerità nei vari paesi, ops, si è creato un problema di disoccupazione soprattutto giovanile. Quindi diciamo da un lato si bastona e poi dall'altro si prova a porre rimedio, e quindi l'Unione Europea sostanzialmente ha messo a disposizione una serie di fondi da impiegare per appunto le cosiddette politiche attive. Il problema che si è venuto a creare in Italia è che sostanzialmente questi fondi sono stati utilizzati in gran parte, si sono tramutati in offerte di situazioni lavorative estremamente precarie. Infatti un'analisi dei dati pubblicata appunto tramite il sito di il centro di ricerca di ADAPT ha mostrato che il 70% dei ragazzi che ha fatto domanda per un lavoro o un'esperienza di lavoro tramite garanzia giovani si è visto offrire un tirocinio, che appunto ovviamente fra tutte le varie forme di tipo lavorativo è ovviamente una forma di lavoro precaria, mal pagata, e tra poi quelli che si sono visti offrire comunque una qualche forma lavorativa, poi solo il 15% ha visto alla fine, diciamo, dell'esperienza formativa tramutarsi il proprio status in assunto. Ovviamente anche in questo caso assunzioni agevolate da bonus occupazionale, perché come dicevamo prima questo governo si caratterizza per un utilizzo di sgravi e bonus assolutamente indiscriminato e quindi appunto ancora una volta si fa un regalo ai datori di lavoro italiani, prima gli si offre la possibilità di avere giovani lavoratori. Il cui tirocinio viene finanziato, quindi in questo caso non è neanche il datore di lavoro a finanziarlo, ma i fondi arrivano dall'Unione Europea. E poi alla fine dell'esperienza, se proprio si vuole assumere, comunque c'è anche diciamo un corposo bonus occupazionale. E tra l'altro, appunto, la cosa che è emersa, diciamo, sta emergendo da le esperienze stesse dei ragazzi che raccontano appunto la loro esperienza di formativa sono due. Uno, che spesso questi tirocini sono in realtà lavori veri e propri che però vengono mascherati da tirocini in modo da poter essere pagati meno, no? E due, è che ci sono una serie di casi in cui i pagamenti dei anche appunto miseri di questi tirocini, perché sono pagati tra i 400 e i 500 euro al mese, arrivano con estremo ritardo, nel senso che appunto, siccome poi il processo è gestito dalle regioni, avvengono ritardi di mesi nel pagamento di somme non certo elevate, quindi oltre al danno alla beffa, perché insomma migliaia di giovani si sono trovati a prima a svolgere un'esperienza appunto che non si è tramutata in nessuna esperienza concreta alla fine, diciamo, di questi mesi mal pagati, e poi questa mala paga manco ancora la ricevuta. Quindi, diciamo, se ci servissero esempi appunto di come non funziona, diciamo, il mercato del lavoro in Italia, ecco, Garanzia Giovani sicuramente è un buon esempio.
Sì, quindi per concludere direi che la situazione non è soltanto relativa a qualche politica sbagliata o qualche politica che tende ad andare verso la precarietà, parlerei piuttosto di una caratteristica strutturale che coinvolge tutte le fasce d'età e che comunque ha riconosciuto ormai nella precarietà una normalità quotidiana nel nuovo, del rapporto di lavoro. E questo lo ricollegherei a quello che dicevamo all'inizio dello scivolamento dell'Italia all'interno della divisione internazionale del lavoro. Quindi si punta molto di più su settori a basso contenuto tecnologico, ma a un'alta intensità di lavoro, quindi si cerca di spremere il più possibile la forza lavoro a disposizione, sia questa giovane o più vecchia, anche costringendo i lavoratori più anziani ad andare in pensione sempre più in ritardo, quindi, o comunque diventando precari alla fine della carriera, quindi il peggioramento è generalizzato. Quindi
Ecco.
al di qualunque bufala, che possiamo chiamare la bufala mediatica che ci viene propinata, non c'è nessun aspetto incoraggiante, anzi, bisogna continuare a criticare questo aspetto e tutta questa menzogna che viene fatta sul mercato del lavoro.
Ecco, perfetto, mi sembra veramente un'ottima, diciamo, chiusa finale. Io ricordo soltanto che l'unica forza politica che si, diciamo, concretamente e in maniera credibile, visto che non ha fra i suoi esponenti persone che hanno votato il Jobs Act e poi hanno cambiato partito, l'unica forza politica che propone l'abolizione del Jobs Act è appunto la Potere al Popolo, che come sappiamo appunto si è costituita da qualche mese e che è riuscita a raccogliere le firme, quindi è in corsa per le elezioni. E quindi sicuramente, diciamo, tutti coloro che avessero a cuore la situazione di milioni di lavoratori e lavoratrici in Italia dovrebbero appunto sicuramente considerare questo aspetto per appunto le elezioni che verranno. Io a questo punto chiudo la puntata ricordandovi appunto che troverete su contropiano.org, sul nostro sito noirestiamo.org, la puntata di oggi, oltre che ovviamente sul sito della radio, con anche un articolo di approfondimento in cui ci sono ancora più dati, casomai appunto vogliate farvi ancora più male. E ringrazio Andrea appunto per la precisione e l'accuratezza con cui ci ha descritto questi scempi, e vi rimando appunto alla prossima puntata di Equilibrio Precario. Ciao Andrea.
Ciao Vincenzo, grazie alla radio, e un appello a votare Potere al Popolo il 4 marzo a tutti quanti.
Dai, dai, è forte. A presto.